www.dj.it e la storia continua.
È il pomeriggio del 22 gennaio dell'anno 41 d.C. Al mattino l'imperatore Caligola è stato a teatro, ma ha i leggeri postumi di una sbornia, quindi ha deciso di saltare il pranzo e trovare refrigerio con un bagno veloce. Ed è lì che si sta dirigendo, in totale solitudine, percorrendo un passaggio sul retro del suo palazzo, quando viene aggredito da un manipolo di soldati. Il primo colpo viene sferrato alla gola, o secondo alcuni al mento, e non lo uccide. Ma gli altri 30 sì. Si sparge la voce inquietante che gli assassini si sono cibati addirittura della sua carne. Caligola aveva solo 28 anni. Ed era al potere da meno di 4. Quando Caligola sale al potere come terzo imperatore, è un momento straordinario della storia romana. Egli incarna nella sua figura la corruzione, l'orrore e gli eccessi della Roma imperiale. Psicopatico e depravato, secondo la leggenda si impone sui sudditi con la spada e nomina console il suo cavallo, esigendo che venga idolatrato come una divinità in terra. Da allora diventa il simbolo della tirannia, i cui echi risuonano ancora distinti e raggelanti ai giorni nostri. Uno dei motti preferiti attribuiti a Caligola era: lasciate che mi odino, purché mi temano. Ma quanto c'è di vero in questa storia? Sul trono per 4 brevissimi anni, Caligola ha consegnato alla storia ben poche prove. E andare oltre il mito significa aprire un'indagine in piena regola e cercare indizi da un angolo all'altro dell'antico impero romano. Dai campi di battaglia delle eroiche gesta del padre in Germania, all'isola di Capri, dove secondo la leggenda Caligola ha appreso la nobile arte del comando imperiale, si giunge allo strabiliante lusso che ha distinto i suoi anni di governo. Porterò alla luce una Roma piena di intrighi, assassini e contese dinastiche per arrivare faccia a faccia con l'uomo celato da sembianze mostruose. Chi era davvero Caligola? E perché è passato alla storia come uno dei più perfidi imperatori di Roma? Le prime testimonianze che abbiamo su Caligola nei documenti storici sono collocate a migliaia di chilometri da Roma. Dall'età di circa 2 anni Caligola conduce un'esistenza itinerante sul confine settentrionale dell'impero, spostandosi di accampamento in accampamento con la madre e il padre, uno dei generali più carismatici della storia di Roma. Fino a quel momento l'impero è stato sotto il dominio di un solo uomo da soli 50 anni. A distanza di una generazione dal primo imperatore, Augusto, il potere si concentra nelle mani di una dinastia, quella di Caligola. Il padre era germanico, il principe dagli occhi blu della dinastia imperiale, nipote dell'imperatore Tiberio e suo più probabile successore al trono. Sua madre era Agrippina, nipote del primo imperatore Augusto. A sua volta il figlio adottivo di Giulio Cesare. Nel mondo dell'antica Roma non c'era nessuno con più sangue blu di Caligola. Caligola nasce Gaio Cesare Germanico, un nome ereditato dal padre che ha combattuto i Germani. E questi sono i luoghi in cui la dinastia si è fatta onore, i campi di battaglia su cui gli antenati di Caligola hanno cementato la loro reputazione e il loro potere politico. L'attuale museo romano di Xanten sorge non lontano da uno degli accampamenti di legionari in cui Caligola passò parte della sua infanzia. Al suo interno ospita una straordinaria collezione di resti dell'equipaggiamento militare romano, dalle medaglie al valore, pregiate dai ritratti di Germanico e Agrippina e distribuite ai soldati, a quelle che un tempo erano le armature e gli armamenti più all'avanguardia del mondo. Ci sono elmi di soldati di cavalleria e daghe, i resti di potenti e spaventose balestre e una pioggia di frecce acuminate. A ricordarci che il parco giochi dell'infanzia di Caligola non è stato certo una tranquilla missione di pace, ma una spietata zona di guerra. Ma forse il manufatto più affascinante dell'intero museo è anche il più umile. Questa è una caliga romana perfettamente conservata, il sandalo tipico dei soldati legionari, fatto di cuoio robusto e dalla suola chiodata. Se c'è un oggetto associato alla figura di Caligola, è proprio questo, la caliga. La leggenda narra che, quando da bambino viveva negli accampamenti militari con i genitori, la madre lo vestiva spesso con l'uniforme dei soldati romani, senza fare eccezione per i sandali, le calighe. Caligola era per tutti una sorta di baby soldato, la mascotte dei legionari. Di solito siamo inclini a pensare che Caligola sia un nome altisonante dagli echi imperiali, ma in realtà non era altro che il soprannome dato a un bambino che tradotto significa stivaletti, sandali da soldato o il ragazzino con le calighe. Da adulto Caligola odiava quel nomignolo perché gli sembrava troppo canzonatorio per il rispetto che doveva incutere la figura di un imperatore. Quindi a chiunque gli chiedesse quale fosse il suo nome, Caligola rispondeva dicendo: «Io sono l'imperatore Gaio». Il fatto che persino ai giorni nostri continuiamo a chiamarlo il ragazzino con le calighe dimostra quanto successo hanno avuto i suoi detrattori nel gettare fango sul suo nome. Lui stesso sarebbe orripilato nell'apprendere che il mondo lo ricorda come Caligola. Negli anni 60, in questo pittoresco paesino collinare dell'Umbria, un gruppo di operai disotterra un'enorme statua bronzea di Germanico, il padre di Caligola, che forse un tempo si ergeva in un campo di parate militari al confine del paese. Germanico è raffigurato nella classica posa del condottiero imperiale, con un braccio teso rivolto alle sue truppe. Al suo cospetto, il visitatore non può che percepire lo status e il carisma di un uomo alla cui ombra crebbe il piccolo Caligola. Secondo alcuni storici, la statua fu eretta dallo stesso Caligola, una volta incoronato imperatore, in memoria dell'evento che ha cambiato radicalmente il corso della sua esistenza. Nel 19 d.C., quando Caligola ha solo 7 anni, Germanico muore improvvisamente durante una spedizione in Siria, avvelenato, come dichiarerà sul letto di morte, dal governatore romano Gneo Calpurnio Pisone, secondo alcuni dietro ordine dello stesso zio, l'imperatore Tiberio. Quando la notizia della morte di Germanico arriva a Roma, vi è una vera esplosione di cordoglio. Le attività quotidiane si fermano, la gente comune piange per le strade, scrive sui muri della città: «Ridateci Germanico!». Gli unici due a non piangere sono l'imperatore e sua madre. Non si mostrano in pubblico e non autorizzano i funerali in pompa magna quando le ceneri di Germanico giungono a Roma per essere deposte nella tomba di famiglia. Gneo Calpurnio Pisone viene arrestato e processato, ma qualche giorno dopo si toglie la vita con uno strano tempismo e il processo si trasforma più in un'inchiesta pubblica. E questa è una copia del resoconto dell'inchiesta, il rapporto ufficiale, forgiata nel bronzo, su cui è inscritta la data del 10 dicembre dell'anno 20 d.C. In poche parole, il messaggio che veicola è: l'unico colpevole del crimine è Pisone, morto con un tempismo opportuno. Ma lo stralcio più straordinario del documento, ciò che conta davvero, è riportato qui. Si dice che questa iscrizione doveva essere affissa nel capoluogo di ciascuna provincia dell'impero. e che doveva essere trascritta in Hibernis, ovvero nei quartieri invernali di ogni legione, quisque legionis. È comunicazione di massa in stile romano, un tentativo efficiente di diffondere il messaggio ufficiale ovunque, in tutto l'impero. Ma è legittimo pensare che forse potesse giungere un po' troppo tardi? I sospetti che aleggiano sulla morte di Germanico segnano l'inizio di una faida sempre più aspra fra la madre di Caligola, Agrippina, e l'imperatore. Convinto che Agrippina e i suoi figli stiano ordendo una congiura ai suoi danni, Tiberio li spedisce al confino su un'isola remota, l'odierna Ventotene. E qualche tempo dopo, nel 31 d.C., convoca sull'isola di Capri il giovane Caligola, che all'epoca ha all'incirca 19 anni. L'isola è la sede del potere di Tiberio, lontano da Roma, da cui governa l'impero per procura. Lo fa da un assembramento di eleganti ville patrizie costruite in cima a un promontorio. Conservata in un museo sull'isola c'è una piccola traccia del passaggio di Caligola a Capri. Forse non vi sembrerà granché, solo un'antica iscrizione romana affissa su una parete, ma in realtà è l'unica prova materiale che abbiamo della presenza di Caligola a Capri. Qui è riportato il suo nome, Gaio Cesare. A questo punto verrebbe da chiedersi cosa ci facesse qui e perché fu convocato da Tiberio. Le teorie al riguardo si sprecano. Era qui per restare sotto sorveglianza? Era qui perché Tiberio teneva a lui? Oppure era qui per essere istruito e imparare a governare come era consono a un imperatore? È qui che, lontano da sguardi indiscreti, come ipotizzeranno gli scrittori latini in seguito, Tiberio educa il giovane Caligola all'arte oscura della tirannia e degli eccessi. I racconti della letteratura latina legati al soggiorno di Tiberio sull'isola sono storie di sesso sfrenato e violenza. I personaggi di cui l'imperatore voleva sbarazzarsi venivano gettati giù dal dirupo. E ai piedi della scogliera stazionava un plotone di soldati su un'imbarcazione, per finire i malcapitati a colpi di remi. A bordo piscina, Tiberio aveva una truppa di ragazzini, i suoi pesciolini, come amava chiamarli, che erano addestrati a nuotargli fra le cosce mentre era a mollo e solleticargli i genitali. A prescindere dalle attività di Tiberio, sappiamo con certezza che il periodo di governo di Caligola è contrassegnato da una straordinaria brutalità, spesso rivolta ai membri della sua stessa famiglia. Mentre Caligola vive in grembo al lusso, la madre Agrippina subisce reiterate violenze, perde la vista da un occhio, si impone lo sciopero della fame, viene nutrita a forza finché alla fine muore di stenti. Come se non bastasse, anche i due fratelli di Caligola fanno una fine orrenda. Uno dopo l'altro, Caligola perde il padre, la madre e i due fratelli maggiori. Lui e le sue sorelle sono gli unici sopravvissuti della famiglia. È un agghiacciante monito del fatto che a Roma, più ci si avvicina al potere, più è arduo uscirne vivi. Nelle teche del British Museum c'è un macabro promemoria proveniente da Capri, che riassume le vicissitudini del giovane imperatore alla corte di Tiberio. Sembra un teschio vero, ma in realtà è una rappresentazione incredibilmente realistica in marmo bianco. Questo manufatto troneggiava come centro tavola durante i pasti imperiali, incarnando il concetto epicureo di mangiare, bere e godersi la vita, perché le gioie terrene hanno breve durata. Ma collocato nel contesto della corte imperiale, rievoca messaggi ben più sinistri. Innanzitutto, la violenza spietata dell'imperatore in persona. Qualunque commensale fosse seduto al desco imperiale doveva essere conscio che la sua vita era sulla lama di un rasoio, che poteva essere il preferito del mese per un minuto e l'istante dopo essere morto. Il consiglio migliore era di non mostrare mai i propri sentimenti e non lasciar trapelare alcuna emozione. La leggenda vuole che una principessa imperiale, mentre cenava col fratello, si accasciò su un fianco morente, forse avvelenata. E che cosa fece? Continuò a mangiare, come si conveniva a una vera nobildonna del suo rango. Le testimonianze riportano che quando Caligola era capri e i suoi familiari venivano sterminati uno dopo l'altro, aveva imparato a non mostrare mai alcun tipo di emozione. A causa di queste dinamiche malvagie, c'è un problema che da sempre affligge l'impero, quello della successione al trono. Anche se l'impero romano è diventato una faccenda di famiglia, dai tempi del fondatore della dinastia, Augusto, non esiste un sistema prestabilito di passaggio del potere. Una mancanza fatale che caratterizza l'intera vicenda di Caligola.
La successione rappresentava un problema a Roma per due motivi chiave. Innanzitutto perché il ruolo dell'imperatore non era un vero mestiere, ma un concentrato di poteri personali, quindi non poteva passare il tempo in modo normale. L'altro problema era che Augusto e Livia non avevano figli insieme e quelli che avevano erano frutto di relazioni illecite, quindi non c'era una chiara linea di successione, il figlio dopo il padre e il nipote dopo il figlio. Dunque, quando un imperatore si ammalava o diventava troppo vecchio, partiva ogni tipo di manovra per il potere. C'erano i legionari nelle province, le guardie del corpo imperiali a Roma, i cortigiani, i liberti del palazzo che volevano sapere chi sarebbe stato il loro nuovo padrone. Per non parlare delle nobildonne che cercavano di spingere i figli sul trono. Quindi era una situazione a dir poco instabile.
Sono proprio l'instabilità e l'incertezza di cui parli a produrre episodi di violenza pura. Ma anche accuse infondate e pettegolezzi di corte.
Esattamente. La prima cosa che ha fatto Tiberio quando è succeduto ad Augusto è stato spedire una barca verso un'isola dove un suo parente era da anni in esilio e ordinare il suo assassinio, perché il ragazzo poteva essere un'alternativa. Cosa fece invece Caligola quando prese il potere? Ovviamente ordinò l'omicidio per procura del cugino adolescente Tiberio Gemello, che poteva essere un rivale al trono imperiale.
La cosa incredibile è che nel primo secolo d'impero non c'è un solo imperatore sulla cui morte non siano state avanzate ipotesi, accuse, sospetti di avvelenamento e via dicendo. Di Caligola, ad esempio, alcuni storici raccontano che soffocò Tiberio mentre dormiva nel suo letto per potersi finalmente impadronire del potere.
Secondo un'altra versione, incaricò il capo dei pretoriani di farlo, perché di solito gli imperatori non si sporcavano le mani.
Qualunque sia stata la fine di Tiberio, due giorni dopo la sua morte, il 18 marzo del 41 d.C., il Senato proclama Caligola terzo imperatore romano. Ora può tornare in trionfo a Roma nei panni del sovrano del mondo conosciuto. Ha solo 24 anni. All'epoca deve essere sembrata la scelta migliore. Essendo stato da bambino mascotte delle truppe e figlio del grande germanico, ha il supporto dell'esercito. E in quanto nipote di Augusto, può vantare una discendenza diretta dal fondatore della dinastia. Con grande giubilo delle folle, uno dei primi gesti dell'imperatore Caligola fu sfruttare in grande questi vincoli familiari. Sfidando i mari in tempesta, proclamò ufficialmente di voler riportare a Roma le ceneri della madre morta, seppellendola personalmente nell'enorme tomba di famiglia costruita dal glorioso bisnonno, il mausoleo di Augusto. Nei Musei Capitolini di Roma, la grande lapide realizzata da Caligola per la madre è sopravvissuta al tempo. Ed è molto più di una classica pietra tombale. La prima parola è ossa. Questi sono i resti, le ceneri di Agrippina, la figlia di Marco Agrippa, nipote Neptis, divi aug di Augusto, il primo imperatore, all'epoca considerato una divinità, un divus, la moglie Uxor di Germanico Cesare, il grande eroe imperiale, e la madre, matris, di Gaio Cesare Augusto Germanico, il princeps, l'imperatore Caligola. In un certo senso parla più di Caligola che di Agrippina. È il suo manifesto al diritto di governare su Roma. Ma c'è un altro modo per pubblicizzare la sua figura semidivina nei confini del glorioso impero. Caligola fa coniare delle monete imprimendo il suo ritratto e le fa piovere sul capo del popolo romano. Secondo le testimonianze, Caligola fu generoso in modo spettacolare. Si dice che in più di un'occasione salì al primo piano di un palazzo affacciato sul foro romano per gettare monete alla folla e ottenere il suo plauso. Il popolo tornava a casa con qualche aureo in più, ma, cosa più importante, portava fra le mura domestiche un messaggio. Perché uno dei sistemi più efficaci usati dagli imperatori per diffondere gli slogan nella loro versione dei fatti in tutto il territorio dell'impero era imprimerli sulle monete. Era un modo di far arrivare la propaganda imperiale direttamente nelle tasche dei cittadini romani. Nel caso di Caligola sulle monete è importante sottolineare il sangue reale che scorre nelle sue vene. Questa, ad esempio, raffigura Caligola su un lato e il padre, il grande Germanico, sull'altro. Un'altra, invece, una pariglia che porta imparata la statua della madre durante le celebrazioni che si tengono in suo onore. Quest'altra, forse ancora più rappresentativa, mostra Caligola nell'atto di sacrificare un toro al tempio del glorioso bisnonno, il divo Augusto. Questa veicola un messaggio ben più preciso. Su una faccia della moneta c'è un magnifico ritratto di Caligola con il suo nome impresso a fuoco, Gaius Caesar. Sull'altra invece c'è sempre lui in piedi su un podio, con il braccio teso in avanti, che parla con un manipolo di soldati. Sopra c'è scritto adlocut, ovvero adlocuzio, il discorso dell'imperatore alle sue truppe di soldati. Sotto la raffigurazione ci sono tre lettere, COH, che stanno per cohortes, le divisioni della guardia pretoriana. Il messaggio di questa moneta è piuttosto chiaro. Qualunque sia la condizione familiare e qualunque patto sia stato stipulato, nessuno a Roma può diventare imperatore senza il sostegno imprescindibile dell'esercito. È un concetto compreso e sfruttato anche dai tiranni e dai dittatori moderni. Senza il supporto dei soldati, vieni rimosso dal potere o paghi con la vita. Queste monete ci danno un'idea di come l'imperatore pubblicizzasse la sua immagine prima dell'avvento dei moderni mezzi di comunicazione. Oltre al suo volto sulle monete, dei camei meno preziosi di Caligola vengono intagliati nel vetro e nell'argilla. E il suo busto viene spedito da un angolo all'altro dell'impero per essere copiato e trasformato in una vera e propria galleria di statue imperiali. Forse vi siete sempre chiesti perché ci sono così tante teste e così pochi corpi. Uno dei motivi è che le teste delle statue dovevano essere rimpiazzabili all'occorrenza. Se guardate bene, era di una facilità estrema staccare una testa per sostituirla con un'altra. Una volta stabilitisi sul trono, i nuovi imperatori trovano il modo di cementare il loro potere con l'edilizia pubblica. E anche se Caligola resta in carica solo per 4 anni, la costruzione di alcuni dei monumenti più rappresentativi dell'antica Roma viene avviata sotto la sua supervisione. I 2 acquedotti, quello dell'Acqua Claudia e quello dell'Anio Novus, che convogliano l'acqua al centro di Roma da oltre 60 chilometri di distanza. Anche l'obelisco che ora troneggia in piazza San Pietro è di epoca caligolea e viene spedito dall'Egitto su una nave di dimensioni spettacolari realizzata appositamente. E infine l'affermazione più ovvia del potere di Caligola, il quartier generale imperiale sul colle Palatino, dal cui nome latino Palatium deriva la parola moderna palazzo. Gran parte dei resti che vediamo qui risalgono a molti anni dopo la morte di Caligola. Il suo palazzo sarà distrutto durante il grande incendio di Roma del 64 d.C., ma a quanto pare Caligola è il primo imperatore a proporre un restyling delle residenze imperiali per renderle più sfarzose e moderne. Non vive solo sul colle Palatino. Dalla dinastia eredita anche dei lussureggianti giardini alla periferia della città, chiamati orti. Tra questi, gli orti lamiani, tuttora dei giardini verdeggianti della Roma moderna, che ospitano l'unica testimonianza oculare dell'operato di Caligola sopravvissuta fino ai giorni nostri. Il suo autore è Filone l'Ebreo di Alessandria, che presenta una petizione all'imperatore contro le discriminazioni politiche e razziali in atto in Egitto e rappresenta uno scorcio rarissimo dell'atteggiamento di Caligola con i suoi sudditi. Quando Filone e la sua delegazione arrivarono al luogo dell'appuntamento, scoprirono che l'imperatore aveva la testa rivolta a tutt'altre faccende. Lo seguirono trascinandosi fra le siepi, di padiglione in padiglione, mentre Caligola progettava rinnovamenti ai giardini. Quando ottennero la sua attenzione, si inginocchiarono a suo cospetto. Ma non servì a rompere il ghiaccio con l'imperatore, che li apostrofò dicendo: «Siete voi quelli che non mi ritengono un dio in terra e mi odiano?» E proseguì chiedendo loro: ma in ogni caso perché non mangiate maiale? Uno degli ebrei ebbe la prontezza di rispondere: beh, non tutti mangiano tutto, alcuni ad esempio non mangiano agnello. Non mi sorprende, disse Caligola, ha un sapore orribile. E i suoi galoppini scoppiarono a ridere. È una vignetta meravigliosa e terribile dell'esercizio quotidiano del potere imperiale. Non c'è nessun tipo di crudeltà o di violenza esplicita. C'è perfino un'ombra di umorismo. Ma nonostante tutto, è una scena umiliante. Il messaggio lanciato da Caligola è piuttosto chiaro. Le decorazioni ai vetri delle mie finestre sono più importanti degli ebrei di Alessandria. È una storia illuminante e racconta ben più di quanto si pensi sul lusso imperiale. Perché uno dei sistemi usati dagli imperatori per ostentare il potere e sbatterlo in faccia ai sudditi è proprio la raffinatezza del loro mondo. Negli orti romani sono state ritrovate le tracce dello splendore ai tempi di Caligola. Da lì provengono alcune delle statue più famose e impressionanti dell'antica Roma. Fra queste, il Discobolo, la riproduzione di un capolavoro della scultura greca antica. Questa è la fanciulla di Anzio, ritrovata nel palazzo in cui si pensa sia nato Caligola. E questo l'ermafrodito dormiente, una burla squisitamente raffinata di quelle tanto amate a palazzo. Su un lato è una sensuale donna addormentata, sull'altro le sue grazie creano un po' di confusione. Intorno al 1870 gli archeologi fanno uno strabiliante ritrovamento in uno degli orti imperiali, quello che un tempo era di Caligola. Centinaia di pietre preziose, rubini, granati, corniole, cristalli e ambra, incastonati in gioielli spettacolari di filigrana d'argento e oro. Quando intorno al 1870 vennero scoperti dagli archeologi, nessuno riusciva a capire cosa fossero. Secondo alcuni erano le decorazioni della sala del trono. Ma il ritrovamento fu così consistente che credo sia più giusto immaginare queste pietre preziose letteralmente incastonate nelle mura del palazzo, che scintillavano di notte e creavano un effetto incredibile, o forse un po' pacchiano, alla luce del sole. Sappiamo che Caligola era un fanatico delle perle, tanto che secondo uno storico dell'epoca aveva delle pantofole letteralmente tempestate di perle. Tutt'altra cosa, se ci pensate, rispetto ai calzari militari da cui era partito. È un'immagine suggestiva. L'imperatore appena incoronato ostenta le pantofole di perle davanti ai suoi lacchè. Ma è anche l'ennesimo esempio di come la famiglia imperiale si servisse dell'ostentazione del proprio mondo per turbare e disarmare. Questo è uno degli affreschi più iconici e sbalorditivi dell'antica Roma, il cosiddetto Giardino dipinto, realizzato per la moglie di Augusto, Livia, nella cui dimora Caligola fu ospite da ragazzino. È una scena assurdamente utopica. Gli alberi sono carichi di frutti maturi e perfetti e ogni fiore è in piena fioritura. Al chiarore baluginante delle torce di 2000 anni fa non sarà stato facile distinguere se si trattasse di un giardino vero o di una sua raffigurazione. Questo genere di illusionismo è uno dei più straordinari marchi di fabbrica dell'arte romana, ma è anche vagamente inquietante. Lo sfumare del confine tra finzione e realtà è uno dei fattori della cultura di corte romana che la rese tanto spaventosa. Non sai mai con certezza se ciò che stai guardando sia la realtà o un'imitazione di essa, se sia simulazione o verità. Da un lato ciò che credevi fosse reale si rivelava non esserlo. Circola una leggenda sull'allestimento di una mensa imperiale ai tempi di Caligola. La tavola era imbandita di ogni ben di Dio e prelibatezze, finché non ti accorgevi che il cibo sulla tavola era d'oro massiccio. Una cena preziosa. Ma cosa era giusto fare? Forse far finta di mangiarla? Dall'altro, invece, ciò che sembrava posticcio si dimostrava al contrario dannatamente reale. Secondo un'altra leggenda, Caligola organizzò quella che doveva essere la simulazione di una lotta fra gladiatori, in cui il suo avversario usava una spada di legno. Peccato che Caligola lottasse con armi vere. Quindi questo è un affresco straordinario, che sembra comunicare una certa armonia, ma ci ricorda che esisteva un mondo ben più sinistro e oscuro, di specchi e ombre, alla corte imperiale di Roma. È un perfetto esempio della coreografia della minaccia in agguato dietro ogni aspetto della vita di palazzo. Una minaccia, se la intendiamo dal punto di vista dell'imperatore, che funziona in entrambi i sensi. I corridoi labirintici del palazzo pullulano di gente, dignitari in visita, spie e perfino spazzini imperiali. È un vero e proprio incubo sul fronte della sicurezza. Come fa l'imperatore a stabilire la vera identità di ciascuno e in che modo ha organizzato la sorveglianza? Esisteva un sistema di parole d'ordine. L'imperatore ne sceglieva una nuova ogni giorno e per entrare era necessario ripeterla a ogni sentinella, ma questo non era sufficiente a placare l'ansia degli imperatori. Uno di loro aveva fatto rivestire tutte le pareti del palazzo di specchi per poter vedere in ogni momento chi arrivava alle sue spalle. In un mondo in cui l'imperatore è costretto a guardarsi sempre le spalle, le uniche persone di cui può fidarsi ciecamente, oltre alle guardie del corpo, sono proprio gli schiavi. Sulla parete di un museo di Roma c'è la lista degli inservienti di uno dei palazzi di Caligola, ogni nome accompagnato dalla relativa occupazione. Qui, per esempio, è riportato Saturninus Sfera. Sfera sta per sfirista, ovvero giocatore di palla. Forse Saturninus era una sorta di personal trainer. Poi abbiamo Argeus, un gubernator, quindi un timoniere, probabilmente sul vascello imperiale. Ma forse il mio preferito in assoluto è questo, Venutus Spec. Spec potrebbe essere l'abbreviazione di speculator, dunque Venutus era quasi certamente una sentinella o una spia. Ma non si può nemmeno escludere che fosse uno specularius, nel cui caso era l'artigiano che realizzava gli specchi a palazzo. È una meravigliosa istantanea del sottobosco della vita di corte, ma sarebbe un errore considerarli solo servi umili e sottomessi, perché alcuni di loro giocano un ruolo essenziale nelle strategie di controllo e paura del palazzo. Asetus qui è un invitator, l'uomo che all'ingresso controllava la lista degli ospiti durante le feste. Ora, gli aristocratici romani avrebbero certamente girato alla larga da un incarico simile. Ma questo personaggio aveva molto potere a palazzo. I romani raccontavano le storie più fantasiose sul potere e l'influenza che avevano questi schiavi ed ex schiavi imperiali a corte. Dicono che Caligola ne avesse uno di nome Protogene, una specie di sicario che lo seguiva ovunque e portava sotto ciascun braccio, con aria minacciosa ma allo stesso tempo canzonatoria, due tavolette diverse. Su una c'era scritto Daga, sull'altra invece Spada. Altro non erano che le liste di chi doveva essere messo a morte e in che modo. Non è difficile capire perché l'imperatore contasse su questi uomini. Non rappresentavano per lui una minaccia diretta, non c'era il rischio che ambissero al trono e dopotutto molti erano di sua proprietà, ma alla fine non gli furono di alcuna utilità, perché si pensa che alcuni di loro fossero coinvolti nella congiura che decretò la sua fine. Questa è una delle più potenti immagini di Caligola giunte ai giorni nostri. Un uomo attanagliato dalla paranoia della sicurezza e non senza motivo. Ciò che di sicuro impara dal destino della sua famiglia sotto il regno di Tiberio è che le cospirazioni sono un fattore assolutamente inevitabile della vita imperiale. Se Caligola si guardava continuamente le spalle, stava così attento, c'era davvero qualcuno che lo voleva morto?
Certo, c'era chi lo voleva morto. Esistevano due categorie diverse. Da un lato i membri della sua famiglia allargata, i quali accettavano che Roma fosse diventata un'autocrazia dinastica di cui anche loro facevano parte, ma avrebbero preferito essere ovviamente al posto di Caligola. Tuttavia, esisteva anche un altro tipo di potenziale opposizione, fatta da quelli secondo cui Roma non doveva essere assolutamente un'autocrazia dinastica e volevano tornare indietro ai tempi in cui era una repubblica amministrata dall'autocrazia romana, quindi dai senatori.
Ma sono gli appartenenti alla prima categoria, i familiari che volevano uccidere e rimpiazzare l'imperatore, che hanno senza dubbio un peso maggiore, hanno lasciato più indizi storici.
Esatto. Suo cognato, Emilio Lepido, fu arrestato e condannato per aver complottato contro di lui. E sua moglie, la sorella di Caligola, insieme all'altra sorella Superstite, fu di conseguenza esiliata. Era chiaro che Caligola percepiva una minaccia maggiore da parte di chi gli era più vicino, dai suoi familiari, che cercavano di minare la sua posizione.
Quindi in un certo senso faceva bene guardarsi le spalle, perché quelli pronti a sfoderare il coltello erano probabilmente gli stessi con cui passava gran parte del suo tempo.
Sì, e non sapeva quanti fossero realmente.
Da allora gli storici hanno voluto trasformare questo complotto di famiglia in uno dei punti di svolta del regno di Caligola, che segna la transizione dal fanciullo nobile e promettente al mostro maniacale che tutti conosciamo. Ma la realtà è che questo è il periodo della vita di Caligola, da quando è al potere, del quale la storia ha lasciato meno testimonianze. Le cospirazioni esistono davvero. Qual è il momento esatto in cui Caligola comincia ad allentare la presa? Non lo sappiamo. Ciò che sappiamo è che in questo periodo hanno inizio le storie di brutalità ed eccessi che hanno tratteggiato la figura di Caligola. La più famosa forse è quella secondo cui costruì un palazzo per il suo cavallo preferito, Incitatus, nutrendolo di avena mescolata all'oro e nominandolo console di Roma. La verità è che nessun autore latino ha mai scritto che Caligola nominò console il suo cavallo. Alcuni scrivono che aveva in mente di farlo o che qualcuno diceva in giro che aveva in mente di farlo. Sono certa che sotto tutta questa storia non ci sono altro che chiacchiere, che era una semplice battuta proferita da Caligola. Me l'immagino una sera a cena con i suoi amici aristocratici che cerca di punzecchiarli scherzosamente. Magari avrà detto: siete dei fannulloni per di giorno, preferirei fare console il mio cavallo, non uno di voi. E la storia ha fatto il giro dell'impero passando per vera. È innegabile che tutti amiamo le storie dei monarchi e dei loro animali da compagnia. Basti pensare alle indiscrezioni sulla regina Elisabetta e sui suoi cani, che si diceva avessero collari di diamanti e mangiassero da ciotole d'argento, serviti da valletti in uniforme. Chissà che cosa diremmo se scoprissimo che ne aveva soprannominato uno primo ministro. E le storie non si focalizzano solo sugli eccessi smodati. Molte indiscrezioni hanno a che fare con la vita sessuale di Caligola. Il suo palazzo, a detta dei contemporanei, viene trasformato in un bordello. L'imperatore ama indossare abiti femminili e ha un appetito sessuale tanto insaziabile da sfinire i partner maschili. Per i posteri, Caligola è diventato più di ogni altra cosa l'eponimo degli eccessi libidinosi e della perversione. Quasi sempre, sentendo il suo nome, lo associamo alle orgie alcoliche, al sesso nei luoghi meno appropriati, con le persone sbagliate, con i ragazzini, con le donne sposate, con le vergini in pubere e, come tristemente noto, con le sue tre sorelle. Se girassero un film porno in epoca romana, Caligola sarebbe senza dubbio il protagonista maschile. E se le storie sono state ingigantite o romanzate nel corso dei secoli, fanno la loro comparsa già nelle fonti storiche di poco successive alla sua morte, in particolare quelle del secondo secolo, l'opera del biografo Svetonio, e raccontano sia le apprensioni dell'elite romana che le vicende dell'imperatore Caligola. Si racconta che un senatore fu invitato a cena da Caligola e portò con sé la moglie. E poi, tra una portata e l'altra, si accorse che l'imperatore era uscito dalla stanza con sua moglie, e intuendone il motivo. Poco dopo rientrarono entrambi con le guance arrossate. L'imperatore disse all'amico: non è niente di speciale a letto, vero?
Già, e associata a questa storia ci sono le modalità di arrivo degli ospiti al banchetto. Caligola era disteso sul suo triclinio e gli invitati gli sfilavano davanti, un po' come succedeva al mercato degli schiavi. Controllava le ragazze, cercando di decidere quale avrebbe scelto per dopo. Era così che l'imperatore mostrava il suo potere, umiliando l'élite con innumerevoli sistemi. Questo era solo uno fra tanti.
Ma forse la storia più nota è quella dell'incesto di Caligola con la sorella preferita, Drusilla, insieme alla quale, quando era ragazzino, fu scoperto a letto dalla nonna. Non risulta alcuna accusa di incesto nei testi latini contemporanei a Caligola, vero? Persino il passaggio di Svetonio, in cui si narra che la nonna li trovò a letto insieme, riporta un dettaglio molto interessante. Svetonio sottolinea che così si diceva in giro, a quanto pare era un pettegolezzo, una diceria. Sembra abbastanza sicuro che l'incesto ci sia stato, ma quando arriva il momento di scendere nei dettagli...
Mantiene le distanze.
Già.
Ed è curioso che anche Seneca, più o meno contemporaneo di Caligola, racconti che alla morte della sorella Drusilla l'imperatore mostrò un dolore smisurato. Non sapeva che fare, si trascinava distrutto. Prima si ritirò in campagna, poi tornò a Roma. Si diede al gioco d'azzardo per consolarsi dalla perdita e si mostrava in pubblico con un aspetto terribile. Ma Seneca non lo associa a una perversione sessuale. Credo non sia da sottovalutare l'aspetto dinastico della vicenda. Le storie sull'incesto sono legate alle dinamiche di passaggio del potere nel mondo romano. Invece di essere trasmesso da un gruppo di anziani a un altro gruppo di anziani, ovvero i senatori, il potere era concentrato nelle mani di una sola famiglia e le donne di quella famiglia avevano un'influenza che non avevano mai avuto ai tempi della Repubblica di Roma.
Quindi il succo di tutte queste storie non è altro che una dinamica di potere?
Credo di sì. Caligola è un ragazzo giovane, non è un glorioso capo militare, ma concentra nelle sue mani tutto il potere del vasto impero romano. I suoi rapporti con il Senato sono subito turbolenti, soprattutto per gli aneddoti legati al suo comportamento irascibile.
Forse è l'indizio concreto di uno dei problemi di Caligola. Augusto e Tiberio erano giunti al potere dopo una carriera militare di spicco. Il ragazzino in Caligue è stato incoronato a soli 24 anni. Senza un pedigree militare o esperienza politica per guadagnarsi il rispetto dell'aristocrazia, non sorprende che Caligola cerchi delle alternative, dei modelli di leadership più autarchici. Tra questi, la figura dell'imperatore inteso come semidio. Il confine tra gli imperatori romani e gli dèi era sempre stato molto labile, ma Caligola superò ogni limite pensabile. Secondo alcune fonti, insisteva per essere adorato come un dio quando era ancora in vita. E come se non bastasse, Caligola decide di trasformare il luogo più simbolico di Roma, il Foro del Popolo, in un vero e proprio altare per essere venerato. La storia racconta che trasformò il Tempio di Castore e Polluce nel portico della sua dimora e spesso andava lì a sedersi fra le statue degli dèi, in attesa dell'adorazione dei sudditi. Secondo un'altra versione, era solito andare sul Colle Capitolino per parlare a tu per tu con Giove. Poi costruì un ponte tra il Colle Palatino e quello Capitolino per facilitare un po' queste conversazioni. Secondo alcuni, chiese persino ai sudditi di sacrificare dei fenicotteri in suo onore. Se di questi edifici è rimasto poco nei fori imperiali, l'archeologo Henry Hurst ha scoperto un indizio sotto la superficie che potrebbe confermare parte di queste storie.
Abbiamo scavato su tutta quest'area e siamo stati fortunati perché abbiamo trovato dei resti che con nostra sorpresa erano facilmente databili e risalgono più o meno al 40 d.C., gli anni del regno di Caligola. E in cosa consistevano? in un enorme cortile che si sviluppava in quella direzione verso il colle, e alle sue spalle si trovavano una sala imponente e un cortile imperiale. Poi, dove ci troviamo ora, un grande recinto con un monumento. L'unione di tutti questi elementi, soprattutto la presenza del cortile e della sala imponente, fa pensare che qui sorgesse una sorta di complesso regale.
E al di là di quel muro c'è il tempio di Castore Polluce.
Sì, quindi la leggenda secondo cui Caligola prolungò il suo palazzo in direzione del foro e fece del tempio il vestibolo della sua dimora sembra un'ipotesi possibile, perché questi resti sono enormi, sfarzosi e molto vicini al retro del tempio.
E che dire del favoloso ponte per raggiungere Giove sul colle Capitolino? Se fosse vero, avrebbe dovuto coprire una distanza di 250 metri, ergendosi a ben 30 metri dal suolo.
L'ipotesi è che questo famigerato ponte fosse solo una passerella di legno che partiva da un punto imprecisato, sfruttava i tetti dei palazzi e terminava sul colle Capitolino. Quindi è impossibile trovarne tracce archeologiche. Ma resta il mistero di questa base di pietra, che assomiglia in modo straordinario a uno dei pilastri del ponte romano di Verona. La somiglianza è sorprendente, quindi poteva trattarsi del pilastro di un ponte. E a favore di questa ipotesi c'è la questione dei livelli, perché il tempio di Castore Polluce è un piano più alto rispetto alla nostra posizione. Si narra che anche Caligola gettasse monete dal tetto della Basilica Giulia, che è sempre un livello più su e sorgeva proprio in quel punto. Quindi non è del tutto insensata l'ipotesi di un ponte al primo piano, atto a collegare tutti questi elementi alla stessa altezza.
Una sorta di sopraelevata che finiva sul Capitolino.
Che arrivava fino al Capitolino, esatto.
È solo un piccolo blocco di marmo, un affascinante indizio di dove Caligola era disposto ad arrivare per ribadire la sua grandezza. Ma sottolinea anche le nostre difficoltà nel separare con precisione la realtà dalla leggenda. Dopo solo 4 anni di regno sono pochi i resti archeologici associabili con certezza a Caligola. Ma c'è un luogo poco distante da Roma che rientra nel novero. È il lago di Nemi, uno dei posti preferiti di Caligola, dove convergono tutti i miti sul suo conto. La stravaganza senza freni, la presunzione di divinità e persino la violenza. Nel mondo antico è noto come Speculum Diane, lo specchio di Diana. E negli anni 30 del Novecento è stato il luogo di uno dei ritrovamenti più spettacolari dell'archeologia classica. 2 enormi navi, ville galleggianti, talmente grandi e sfarzose da diventare il simbolo estremo degli eccessi di Caligola durante il suo regno. Non sorprende che sia stato proprio Mussolini a spendere una fortuna per estrarle dal fango e ricostruirle, per poi installarle in un museo nei pressi del lago. Le carcasse purtroppo vengono distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale e oggi restano solo delle ricostruzioni, ma gran parte dell'attrezzatura è sopravvissuta intatta. Non c'è dubbio su chi fosse il proprietario delle navi. Qui si legge chiaramente Gaius Caesar Augustus Germanicus. Erano le imbarcazioni di Caligola. È difficile capire che ci facessero dei tubi su una nave. Non doveva essere una nave comune. Forse portavano l'acqua calda, la vasca da bagno a cielo aperto di Caligola. Svetonio ci ha lasciato una vivida descrizione di altre navi del periodo di Caligola, tanto lussuose da avere la prua ingioiellata, vele di seta viola e stanze da bagno in bronzo e alabastro. A lungo si è pensato fosse un mito, ma le barche di Nemi sembrano dimostrare il contrario. Perché, oltre all'attrezzatura navale dei vascelli, mostrano i resti di un lusso imperiale sconvolgente. File di colonne in prezioso marmo greco, sinistre sculture raffiguranti la testa di Medusa, ormeggi meravigliosamente decorati con lupi e leoni e balaustre modellate dal bronzo. Le teorie sul reale utilizzo di questi vascelli si sprecano. Secondo alcuni, avevano uno scopo religioso. Era forse qui che Caligola stabiliva un contatto con la dea Diana, al chiarore della luna? Una delle due navi era un tempio alla dea egizia Iside? O erano semplicemente 2 vascelli di lusso per gli svaghi di corte?
I romani, che disponevano di molto denaro, amavano costruire sull'acqua più di ogni altra cosa. Era questo che aveva in mente Caligola? Le navi romane di Nemi resteranno senza dubbio un enigma. Ma c'è un luogo in riva al lago dove le intenzioni di Caligola sembrano farsi più chiare. Tutto intorno alla riva del lago ci sono decine di templi e reliquiari esistenti già ai tempi di Caligola, ma uno di essi solleva dubbi spinosi. L'imperatore fu vittima o complice del suo stesso destino? Questo un tempo era il santuario di Diana, un tempio riccamente decorato e costruito in un bosco sacro alla dea. C'è più di un dettaglio insolito legato al santuario di Diana. Nello specifico, il sacerdote in carica, il cosiddetto re di Nemi, o Rex Nemorensis. Innanzitutto, era uno schiavo fuggito da suo padrone e, in secondo luogo, per ottenere l'incarico, fu costretto a uccidere il sacerdote in carica. Per diventare re di Nemi, all'epoca bisognava visitare il santuario, partire alla ricerca dell'albero sacro, un arbusto speciale, e staccarne un ramo. Chi riusciva a staccarne una fronda aveva il diritto di sfidare il sacerdote in carica, combattendo fino alla morte. Chi vinceva il duello diventava re a sua volta. Ma equivaleva a una specie di condanna a morte, perché qualcuno prima o poi sarebbe arrivato a sfidarlo e a ucciderlo. Quando gli scrittori latini descrivono il sacerdote del santuario, parlano di un uomo con la spada sempre in mano, che si guarda alle spalle con circospezione, per ovvi motivi, direi. Il rituale di Nemi rimanda agli echi primitivi delle religioni antiche. E a Caligola viene in mente di ravvivarlo con gioia, cercando uno schiavo che sfidi e uccida il sacerdote in carica. Se Caligola lo fece per iniettare una dose di realismo religioso in quella che era diventata una farsa, o per semplice e capriccioso sadismo, ci è tuttora ignoto. Ma non ci è difficile immaginare il re di Nemi come un misterioso alter ego dell'imperatore di Roma. Entrambi si guardavano le spalle. E forse anche Caligola aveva fiutato qualcosa di strano. Per quanto Caligola sia stato furbo e guardingo, questo non basta a salvarlo dalla morte. Il 22 gennaio del 41 d.C. viene assassinato, dopo soli 3 anni, 10 mesi e 8 giorni dalla sua incoronazione. E se le vicende della vita di Caligola potrebbero restare un mistero, è ironico che sia proprio la sua morte uno degli eventi più documentati, grazie a un vivido resoconto scritto da uno storico ebreo, Flavio Giuseppe. Peter Wiseman mi condurrà nel punto esatto in cui Caligola, l'imperatore Gaio, fu assalito dalle sue guardie di sicurezza personali.
Vide venirgli incontro il colonnello della guardia pretoriana, Cassio Cherea.
Quindi pensò di essere in salvo.
Esatto, lo conosceva da sempre. Eppure era proprio lui il capo della congiura assassina dei pretoriani. Cassio Cherea estrasse la spada e gliela sferrò contro più forte che poté. Gaio barcollava, totalmente disorientato. E la guardia che gli diede il colpo di grazia, quello fatale, fu un uomo chiamato Aquila. È a lui che fu attribuito l'assassinio dell'imperatore Gaio, alias Caligola.
Il popolo festeggiò la morte del tiranno?
Alcuni sì, non c'è alcun dubbio. Ma non dobbiamo dimenticare che l'imperatore Gaio era enormemente popolare agli occhi della gente comune. Era il Cesare, il figlio di Germanico, il nipote del grande Augusto e il discendente diretto di Giulio Cesare. Erano tutti eroi popolari. Caligola stesso lo era. E i sudditi odiavano profondamente l'idea che i senatori e le guardie pretoriane avessero osato uccidere il loro idolo.
C'è una sorta di ironia in tutto questo, perché non fu una sollevazione di natura popolare, ma una manovra assassina ordita dalla guardia pretoriana.
Uno sparuto gruppo di alti militari, tra cui figuravano anche anziani senatori. La domanda è cosa si aspettassero all'indomani dell'omicidio. A quanto pare, Cherea e gli altri erano tanto idealisti da credere che con l'uccisione di Gaio avrebbero segnato la fine di quello che chiamiamo il principato. Speravano che non ci sarebbe stato più un imperatore.
Ma in definitiva assistettero alla brevissima illusione di quello che speravano fosse il rovesciamento dell'autocrazia e la rinascita della Repubblica, sulla quale ebbero poco tempo per speculare. Poi invece appena mezz'ora dopo andarono a cercare lo zio di Caligola, Claudio, e lo nominarono imperatore.
E questo perché la stessa guardia pretoriana dipendeva dall'esistenza di un imperatore.
È un tradimento estremo. È un'agghiacciante promemoria del fatto che nella Roma imperiale non è il princeps, bensì l'esercito a tenere le redini del potere. Ma c'è un ultimo capitolo della storia di Caligola che contribuisce ad accrescere la sua terribile reputazione. A quanto pare, gli attacchi alla sua memoria cominciano prima che il suo cadavere diventi freddo. Per giustificare l'omicidio, il nuovo regime lo condanna come tiranno. I suoi progetti edilizi rimasti incompleti vengono ripresi e firmati con il nome di Claudio. Le sue monete vengono sfregiate e le sue iniziali cancellate simbolicamente. In gran parte delle statue ufficiali la sua testa viene sostituita o distrutta. Al meraviglioso museo Monte Martini di Roma è conservato uno strano busto dello zio di Caligola, il nuovo e per certi versi altrettanto crudele imperatore, che sottolinea il disagio e l'ambiguità di questa transizione di potere. Il volto sembra a tutto il mondo quello dell'imperatore Claudio, un uomo di mezza età, sempre accigliato, come viene molto spesso raffigurato, ma ha questa frangia stranamente vaporosa. E basta guardare la testa dall'alto per capire che questi riccioli vaporosi sono stati rozzamente cesellati. Sapete perché? Questa era una statua di Caligola, modificata in una statua di Claudio. Ha un che di bizzarro, a meno che non immaginiate che questa testa era posizionata su una statua a figura intera. Se provate a chinarvi da questa angolazione, nessuno direbbe che questa non è la testa di Claudio. Era un modo di proclamare che Caligola era stato eliminato e il nuovo imperatore era Claudio. Ma ho un lieve sospetto che ci fosse anche un altro messaggio. Il nuovo imperatore è come il vecchio, solo con un volto ricucito. Questa testa ibrida ci ricorda anche che è sempre stato difficile trovarsi faccia a faccia con il vero Caligola. Nella sanguinosa transizione di potere il suo vero volto è andato perduto. E per trovarlo dobbiamo guardarlo ora con altri occhi, all'ombra dell'eroico padre, sui campi di battaglia della Germania, fra le mura delle ville di Capri, dove uno dopo l'altro perse tutti i suoi familiari, o nel misterioso lusso dei suoi vascelli, ritrovati sul fondo del lago di Nemi. E se queste vicende confermano almeno in parte alcuni miti, la paranoia, gli eccessi, persino l'attribuzione della sua stessa divinità, non conosceremo mai tutta la verità. Forse le storie di violenza e follia furono create dallo stesso Caligola per tramandare la cultura del terrore, o furono manipolate, proprio come il suo nomignolo, per oscurare il suo nome e giustificare il suo efferato omicidio? Qualunque sia la verità, è nella storia di Caligola che tutti gli elementi della tirannia, intesa in senso moderno, convergono per la prima volta. E forse è proprio per questo che ha lasciato un segno tanto indelebile nel nostro mondo. Da quasi 2000 anni Caligola fa riflettere il genere umano sul potere e sui suoi abusi. L'uomo e il mito. A essere sinceri è difficile separare i due volti, ma entrambi hanno generato ogni tipo di dubbio irrisolto sulla crudeltà, sugli eccessi, sull'adorazione, sulla delusione di un autarca e sul suo pavido isolamento. Per me, la storia di Caligola punta i riflettori anche su di noi, su quella che dovrebbe essere la nostra risposta alla tirannia. Forse è una lezione. Dopotutto, quando quelle guardie astiose guidate dal malcontento decisero di liberare Roma dal mostro,
Sì, è vero. Lo lasciarono dilaniato sul pavimento del palazzo. Ma questo non servì certo a cambiare le cose.